Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il cuore del buon pastore non è soltanto il cuore che ha misericordia di noi, ma è la misericordia stessa. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato venerdì scorso, 3 giugno, presiedendo la celebrazione eucaristica a conclusione del Giubileo dei Sacerdoti e dei Seminaristi, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio al Sacro Cuore di Gesù in questo mese di giugno che è particolarmente dedicato proprio al Sacro Cuore. Lo facciamo presentando il volume Una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione, pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. È nostro ospite l'autore, il padre Ottavio De Bertolis, gesuita. Benvenuto, padre Ottavio.
Grazie.
Siamo comunemente abituati a parlare di devozione al cuore di Cristo e invece già dalle primissime pagine di questo volume sottolinei come sia più corretto parlare di spiritualità del cuore di Cristo. Dunque, qual è la differenza tra devozione e spiritualità?
Forse uno dei motivi che hanno segnato un pochettino la perdita di questo grosso punto della nostra vita spirituale è proprio aver immaginato il cuore di Cristo come una semplice devozione. Devozione, perlomeno nel linguaggio corrente, è una cosa che è bella, che ci può essere, ma che in fondo potrebbe anche non esserci, una specie di ciliegina sulla torta. E così questa spiritualità è stata relegata ad alcune pie pratiche, anche molto commendevoli, come i 9 venerdì del mese o l'offerta della giornata al Sacro Cuore, ma in realtà si tratta di qualcosa di molto più profondo che non una semplice preghiera da recitare o qualche pia pratica da compiere. Si tratta veramente di una spiritualità. È un modo, cioè, di leggere, di vivere l'intera esperienza cristiana a partire da quell'ottica, diciamo così, particolare che è il cuore di Cristo. La spiritualità, infatti, è un modo di leggere l'intera esperienza cristiana nei suoi vari aspetti, innanzitutto nella preghiera, è un modo di vivere tutta la liturgia e d'altra parte tutta la liturgia ci parla di Cristo, ci conduce al cuore di Cristo, è un modo di testimoniare, è un modo cioè di vivere la nostra diaconia, il nostro servizio, è anche un modo di pensare perché è riconducendo tutto a Gesù Cristo che in qualche modo abbiamo un'intelligenza della vita spirituale, una teologia. Quindi credo che parlare di devozione al Sacro Cuore sia un pochettino limitativo. Importante sarebbe che tutto il popolo cristiano si rendesse conto che questa è una spiritualità. L'intero mistero della Trinità si condensa, per così dire, nel mistero di Cristo, conduce a Lui e ovviamente questa è la centralità stessa della rivelazione.
Il libro è diviso in più parti, la prima dedicata al cuore di Cristo, la seconda all'orazione e poi l'ultima, la terza parte, ai comandamenti. Vogliamo presentare brevemente questo percorso?
Sì, in effetti questo libro è... Con l'Apostolato della Preghiera abbiamo cercato di rinverdire, diciamo così, questa spiritualità editando diversi testi sul Sacro Cuore. Questo è in un certo senso il più ampio. Una prima parte parla della spiritualità del cuore di Cristo, che è una spiritualità essenzialmente basata sulle scritture. Uno dei limiti e dei problemi e dei motivi anche che hanno segnato un po' l'abbandono dell'amore al Sacro Cuore è stato averlo confinato nell'ambito delle rivelazioni private, per esempio le apparizioni del Cuore di Cristo a Santa Margherita Maria. Nessuno dubita delle rivelazioni private, d'altra parte è un dato teologico di poca importanza. E la prima parte di questo libro vuole presentare la spiritualità del Cuore di Cristo come essa è davvero, cioè innanzitutto incentrata sulle scritture. Vorrei dire che è un modo di leggere, di comprendere le scritture e di pregare con le scritture. Infatti la seconda parte poi tratta dell'orazione. Presento, naturalmente tutti noi sappiamo che l'orazione è come una tastiera di pianoforte, è molto grande, ci sono tanti tasti e bisogna saperli suonare tutti quanti, almeno strimpellarli. Noi forse non saremo proprio dei mistici che facciamo grandi concerti, però insomma almeno un pochettino strimpellare, se non altro potremo farlo un po' tutti quanti. Ecco, presento alcuni modi di pregare. Innanzitutto il modo, proprio perché la spiritualità del Cuore di Cristo è essenzialmente scritturistica e incentrata sulla scrittura, per esempio una breve sommaria spiegazione di come si fa la cosiddetta lectio divina, un metodo diremo benedettino. E naturalmente è un libricino che è rivolto a un pubblico molto vasto, non pretende di essere specialistico o accademico. E come gesuita, d'altra parte, desidero far conoscere a più persone anche il modo ignaziano di pregare. In qualche modo Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, è anche un maestro di preghiera e ci presenta diverse modalità, i cosiddetti tre modi di pregare, e poi anche in qualche modo come si svolgono le meditazioni ignaziane, cioè come Sant'Ignazio ci invita a contemplare i misteri della vita di Cristo nei suoi esercizi spirituali. E vorrei osservare come veramente gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, anche se la parola Cuore di Gesù non compare mai, possiamo tuttavia dire che è veramente una lunga, sapida, profonda contemplazione e meditazione dell'amore di Gesù Cristo, perché si compiono proprio per affezionarsi a Lui. Queste sono parole stesse di Sant'Ignazio, questo affezionarsi a Lui, un rapporto con il Signore che non sia solamente esterno o intellettuale, ma veramente quasi un battesimo nello Spirito Santo, amarlo come Lui ci ha amato e con la forza sua che è dono dello Spirito Santo. La terza parte del libro è in qualche modo un piccolo catechismo, in qualche modo vorrebbe essere una riflessione sui 10 comandamenti. Qui a Roma tutti noi sappiamo bene come Don Fabio Rosini ha fatto molto per portare la parola di Dio a tantissime persone. Anch'io ne sono tra i beneficiati, ringrazio Don Fabio anche se lui non mi conosce, ma e in qualche modo, tra virgolette, ho rubato da lui a qualche meditazione, e appunto vorrebbero essere delle riflessioni su queste 10 parole che purtroppo anche qui sono state intese in senso legalistico. In realtà non sono delle leggi da osservare, sono una sapienza sull'uomo che disegna infatti gli ambiti della vita umana, con Dio, con la nostra storia, i genitori, con la nostra vita affettiva, con le nostre cose, non rubare, con gli altri e la violenza che possiamo avere con gli altri, con il mondo dei desideri. I comandamenti disegnano un'antropologia, un uomo maturo, diciamo così. E credo che in fondo crescere nella conoscenza del Cuore di Cristo, rispondere a Lui, innanzitutto ci renda più uomini.
Padre Ottavio, hai fatto riferimento anche a numerosi altri volumi che hai dedicato al Sacro Cuore. Allora una domanda personale: da dove nasce questo interesse
per questo? Guarda, ti ringrazio tanto per questa domanda, perché in effetti, a voler fare una specie di confidenza, per modo di dire, visto che siamo alla radio, e quando ero ragazzo, premesso che io sono sempre stato figlio devoto di Santa Madre Chiesa, ma veramente non riuscivo nemmeno a capire la parola Cuore di Gesù, e mi scervellavo perché non riuscivo a capire, ad esempio, perché dovessi dire Cuore di Cristo trafitto dalla lancia abbi pietà di noi e non invece Gesù, insomma mi sembrava più semplice, più diretto, sì che veramente non riuscivo a capire. Avrei tanto desiderato, ma non riuscivo a capire. Devo dire la verità che, a gloria di Dio, proprio entrando nella compagnia di Gesù. E in effetti il cuore di Cristo a Santa Margherita Maria ha proprio detto: di ai padri della compagnia di Gesù che io faccio loro questo dono. Non so se tutti noi ce lo ricordiamo, tutti noi gesuiti, però insomma potremmo ricordarcelo. È quello che noi chiamiamo il munus suavissimum, il compito suavissimo, appunto, di far conoscere e amare il cuore di Cristo. Bene, dicevo che proprio entrando nella compagnia di Gesù, un po' alla volta mi sembra che il Signore, per sua mia misericordia, mi abbia fatto conoscere un pochettino attraverso come delle piccole tappe. Ricordo una volta, ancora nei primi giorni che ero novizio, e quando il Padre Maestro ci comunicava il sangue di Cristo, ci passava la coppa del vino consacrato, ebbi una specie di esperienza interiore. In qualche modo mi sembrava che mentre avvicinavo la bocca quel cuore di Cristo a quella coppa, non so se fosse la forma bombata, però insomma mi veniva in mente che ogni volta, che è un po' veramente come bere al sangue che sgorga dal petto del Signore. Un'altra volta, una cosa, sono se volete episodi molto piccolini, ma sono stati come del lievito che poi ha fermentato dentro di me. Una volta, mi ricordo, era con noi in noviziato, quindi sono stato novizio nel 92, sono passati di anni, e era venuto a trovarci un gesuita degli Stati Uniti. Quindi anche di un paese relativamente secolarizzato, non è che si potesse dire che quello fosse proprio un credulone o un baciapile, ecco. In realtà stava con noi, era un giovedì sera e ci lasciò e andò via. E durante la ricreazione, il giorno dopo, gli disse: ma padre, dice, ieri ci ha lasciato, è andato via. E questo padre, che si chiamava il padre Maruca, riposo in pace, il Signore veramente credo che gli renda molto merito, mi disse: io da quando sono novizio tutti i giovedì sera dedico un'ora alla preghiera, veglio e prego meditando la passione del Signore in onore del suo cuore. E questa cosa mi piacque molto, e così imparai a fare quella pratica che veramente secondo me è di grande aiuto, che si chiama ora santa. Anch'io adesso, per misericordia di Dio, tutti i giovedì sera veglio e prego e meditando appunto la passione, perché lì in qualche modo a caratteri cubitali si vede l'amore di Cristo. E ho sempre tratto da questo una grande consolazione, conforto e aiuto, non solo per la mia vita spirituale, ma anche per in fondo il mio ministero sacerdotale. Inoltre vorrei ricordare quest'ultimo episodio, che è stato il più alto. Io non è che sia un tipo particolarmente mistico, però devo dire che quella volta mi sembra che veramente il Signore mi abbia toccato interiormente. Ero al Cottolengo di Biella, e a me era stato affidato il compito di accudire delle persone e con le quali non si poteva avere un rapporto, diciamo così, umano modo, ecco, perché poverini non erano in grado di parlare, di rispondere, di comunicare, qualcuno un pochettino di più, ma mi ricordo soprattutto una persona che per un mese di seguito mai diede segno di vita razionale. Non posso dire certo che lo trattassi male, però intendo dire lo accudivo, gli davo da mangiare, lo pulivo, lo lavavo, lo vestivo, ma intendo dire così, niente di più. Proprio l'ultimo giorno, si chiamava Luigi, me lo ricorderò finché vivo, proprio l'ultimo giorno, mentre lo stavo imboccando, venne una suorina, di queste formidabili suorine che dedicano la loro vita, e mi disse: domani va via, vero? E io dice: sì, in effetti domani vado via. E appena dissi queste parole, quest'uomo mi prese il capo tra le mani, tra le braccia, e lo appoggiò sul suo petto. E in quel momento mi è venuto in mente appunto quante volte io avevo chiesto al Signore di poter essere come il discepolo che appoggiò il capo sul petto di Gesù. E in quel momento mi pare di aver capito che il cuore di Cristo noi lo onoriamo, certamente nell'ora santa, lo onoriamo anche nei suoi poveri. Perché è vero che tutto quello che abbiamo fatto a uno di questi fratelli più piccoli l'abbiamo fatto a lui. E di lì io, in qualche modo, sono venuti fuori tutti questi libricini che per me sono stati una vera sorpresa, perché non sapevo nemmeno quando li ho scritti, eppure sono stati scritti, e con mio grande stupore sono stati tradotti anche in parecchie lingue, e la cosa mi ha fatto veramente piacere, non per me, ma appunto, in fondo compito della, uno dei compiti della compagnia sarebbe quello di far conoscere l'amore del cuore di Cristo, anzi è l'unico compito che poi si possa fare in molti modi e non solo parlando del Sacro Cuore, è anche vero, ma e questo per me, devo dire, è stata una consolazione. Diciamo che è stata la consolazione che nessuno mi ha potuto togliere. Le consolazioni del mondo, quelle possono venire meno, ma quelle che vengono dal Signore, per sua misericordia, nessuno te le può togliere, perché in fondo il cuore di Cristo è la nostra unica ricchezza.
Grazie al padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, autore del volume Una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione, edito dall'Apostolato della Preghiera. Grazie padre Ottavio.
Grazie a voi.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà l'undicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 7 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Questa domenica noi ascolteremo il bellissimo Vangelo della peccatrice che lava i piedi di Gesù con le proprie lacrime, li cosparge di profumo, li asciuga con i propri capelli. Questo testo viene curiosamente introdotto nella prima lettura dal momento in cui, nel secondo libro di Samuele, Nathan, il profeta, rimprovera Davide aspramente da parte del Signore, fa l'elenco dei beni ricevuti da Davide e a un momento sferra l'attacco in cui gli dice: tu hai tradito il Signore, hai disprezzato quello che il Signore ha fatto con te, la parola che ti ha detto, hai fatto il male ai suoi occhi. Perché questa è l'introduzione a quel Vangelo che poi ascolteremo, che appunto è questo momento in cui c'è questa donna che fa questi atti esagerati nei confronti di Gesù, viene disprezzata dal padrone di casa, che è Simone il Fariseo, e questa cosa qui porterà a delle frasi bellissime e importantissime del nostro Signore Gesù Cristo. Proprio perché la reazione di Davide a questa frase di Nathan, a queste parole di Nathan che lo invitano a vedere come si è comportato, sarà molto semplice. Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Davide, di fronte alla denuncia del suo peccato, non oppone alcuna resistenza, non si giustifica, non cerca di edulcorare la situazione, se la prende tutta intera addosso. Perché tutto questo è importante? Perché avremo questa frase meravigliosa di Gesù nel Vangelo, in cui Gesù al fariseo Simone, che disprezza questa donna, che ha fatto questi atti di tenerezza, di intimità, di dono, di oblazione, di apertura, di commozione nei confronti di Gesù, e che questo uomo ha considerato inadatti, malfatti, e soprattutto ha considerato Gesù molto superficiale nell'averli accettati, ecco, lui fa questo discorso: sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, invece questa donna mi ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei mi bacia i piedi. Tu non mi hai unto con olio il capo, lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Colui al quale si perdona poco, ama poco. Ecco, qui è proprio il centro, se vogliamo, esistenziale di questo testo. Anche se il problema vero di questo testo è chi è Gesù. Cioè, chi è Gesù per questa donna? È uno che merita gratitudine. Chi è Gesù per questo fariseo? Uno da valutare, uno da cui guardarsi, misurarlo, sentirsi superiore a lui se è necessario. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo a che fare con un'anima, quella di questa donna, che è un'anima che ha visto la propria povertà e si relaziona a Gesù nell'ottica del perdono. E invece abbiamo un'altra anima, quella del fariseo, che sta davanti a Gesù alla pari, valutandolo perché parte dalla propria giustizia. Davide sarà un re secondo il cuore di Dio, questa è la definizione. Eppure Davide viene colto in questo testo del secondo libro di Samuele dopo che ha fatto delle cose orribili, ha ucciso, ha adulterato. Ma che cosa è essere secondo il cuore di Dio? Non avere debolezze? No. È essere nella verità al suo cospetto. È essere davanti a Lui nella verità. Non essere schiavi di questa costante operazione di autogiustificazione e vederci per come siamo e ammettere davanti a Dio la nostra povertà, anche se grande. Infatti Natan risponde a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato. È qui il punto. Noi non possiamo evitare di essere deboli, possiamo evitare di stare nella menzogna. Noi possiamo piano piano uscire dai nostri peccati, ma la strada non è quella della ricerca della nostra perfezione, ma quella del rapporto con Dio nella verità. È lì che il peccato perde forza dentro il nostro cuore. Noi siamo perdonati dai nostri peccati perché entriamo nell'amore di Dio. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato, cioè lei è fuori dai peccati, dice Gesù, è andata già oltre perché ha stabilito un rapporto con me. Noi non dobbiamo preoccuparci di essere perfetti, ma se stiamo in relazione con il Signore, è quella la vera, fra virgolette, perfezione. Non si parte dalla nostra giustizia, si parte dalla nostra povertà, non si parte dall'ansia orgogliosa di essere irreprensibili, perché nessuno lo è. Si parte dall'essere al cospetto di Dio, davanti a Lui, ma chi si può dichiarare giusto? Questo fariseo vede questa donna e sta così, nella sua freddezza, è il grande mediocre. Lui è quello che ama poco, che brutta espressione, amare poco. Chi è colui che ama molto? Colui a cui si perdona molto. Se noi prendiamo contatto con il cuore dei santi, vediamo nelle loro vite come loro pensavano se stessi, non pensano a se stessi come dei giusti, pensano a se stessi come dei poveri che hanno bisogno di misericordia e per questo elargiscono misericordia e sono secondo il cuore di Dio. Invece il nostro modo di essere è questo costruire una convinzione su noi stessi dove ci sentiamo, come dire, a posto, ma noi non siamo a posto, non lo saremo mai, non vale la pena di essere a posto, vale la pena di essere in felice debito verso il Signore. Guardare al Signore come un allegro creditore davanti a noi che sta lì chiedendoci: dai, allora mi ami adesso, visto che ti ho perdonato, mi vuoi bene, visto che non mi arrabbio con te malgrado le tue debolezze, ma continuo a parlarti, dai, entri in relazione con me. Perché questa donna è accolta da Cristo? Perché entra in questi atti esagerati di piangere ai suoi piedi, di usare i suoi capelli per asciugare ciò che ha lavato con le sue lacrime, spreca tutto questo profumo che sarà stato sicuramente costosissimo. E sono queste esagerazioni che vengono dalla gratitudine, perché lo stesso linguaggio che Cristo userà sulla croce ci ama esageratamente, dando corpo, cuore, sangue, spirito, il perdono, regalandoci sua madre nell'ultimo momento della sua vita, regalandoci gli uni agli altri. È generoso, si vede che c'è lo Spirito Santo nel nostro cuore, dalla gratitudine, dall'essere gli uni davanti agli altri sempre come dei poveri che sono stati perdonati.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.